Allora, questa mattina, proprio dentro il mio cuore, era come se sobbalzasse un pensiero. È un pensiero che riguarda l'essere proprio cristiani. Come a dire, ci chiediamo, mi chiedo, e tante volte le persone si chiedono perché essere cristiani? Perché sono cristiano? E certo, certamente dovremmo subito eliminare le risposte collegate al fatto che siamo nati in una nazione cristiana e quindi quasi quasi ci sono italiano perché sono nato in Italia, sono cristiano perché sono nato in una nazione cattolica o cristiana in genere, cosa che tra l'altro si sta un po' deteriorando perché la nostra stessa nazione, perlomeno nei mass media, nelle comunicazioni più ufficiali, più televisive, sta assumendo sempre di più un atteggiamento anticristiano, anzi di provocazione, anzi di disprezzo e anzi di promozione tante volte anche di artisti, di musicisti o di persone che in maniera evidente disprezzano, discreditano il cristianesimo. D'altronde questo è un processo che in questa fase della rivelazione della storia si sta verificando. Leggevo ieri che in quest'anno ci sono stati più di 5.000 atti vandalici in Inghilterra contro pastori religiosi e in genere. Cioè, come a dire che la persona in questo momento, e capitemi bene, non sono le persone, sono le persone ispirate ovviamente da qualcuno, guarda caso trovano un modo di scaricare tutta la loro tensione sui cristiani che in qualche modo nel corso della storia hanno vissuto quella che è stata sempre definita una persecuzione. Ma questo perché? Perché sono più cattivi degli altri? Perché sono più rompiscatole? No, perché sono portatori di una luce, sono portatori di un seme di vita, del seme dell'albero della vita, sentivamo, sono portatori sani di Cristo, portatori di una luce che sempre di più non vuole essere colta intorno a noi. Qualche volta in maniera scherzosa è come se io dicessi, ma non c'è tanto da ridere, che il male, il principe delle tenebre, è come se urlasse ogni mattina: spegnete quelle luci, spegnete quelle luci. E ovviamente, chiaramente, non può vincere perché già è stato vinto. È scritto che è stato fatto un pubblico spettacolo con la morte in croce, Gesù lo ha vinto, però in qualche modo la presenza di Cristo nei credenti viene osteggiata, viene perseguitata, viene cercata di annullare e in qualche modo certamente non può distruggere la vita di Cristo in te, però può distruggerne la tua percezione, cioè che tu non te ne accorgi, che tu non ne sei cosciente e soprattutto che non se ne accorgono neanche gli altri. E quindi in qualche modo quel seme meraviglioso che è stato piantato in te è come se rimane nascosto, come una mina nascosta, come un tesoro nascosto che in qualche modo non riesce a portare quel frutto meraviglioso che Dio ha deciso che porti. Ecco perché sicuramente la vita di Cristo ha una capacità riproduttiva incredibile. Se vediamo la Chiesa dei primi tempi, nonostante la persecuzione, nonostante gli attacchi, il cristianesimo era molto contagioso. Ma perché era una setta? E sì, così la definivano una setta. Anzi, all'inizio si definiva il cristiano di allora, prima di prendere il nome di cristiano, si chiamavano la via, ecco quella nuova esperienza che si chiamava la via, e in qualche modo già questa definizione era molto espressiva di quello che Gesù aveva detto in una maniera estrema, rompendo tutte le immagini religiose, tutte le idee false, tutte le filosofie, cioè dicendo: io sono la via, verità e vita. E credo che queste tre realtà sono qualche cosa che ci portano a scoprire Gesù come risposta a questi tre bisogni che sono insiti in ognuno di noi. Perché Primo di tutto la via, la via. Qualche volta veramente ci sentiamo confusi, sbandati. Oggi appunto viene detto tutto il contrario di tutto. Qual è la strada? Qual è la giusta prospettiva? Qual è il modo di raggiungere certi risultati? E non solo la via intesa come a dire che uno si perde per strada. Oggi ci sono i GPS, quindi i navigatori satellitari, ed è difficile che ci perdiamo, ma la via nel senso della direzione, nel senso di dove veramente possiamo arrivare e dove possiamo trovare, perché solitamente quando uno si sposta e va in una direzione è per raggiungere uno scopo, per raggiungere un obiettivo, per raggiungere qualcosa che gli piace. Quando devi andare al cinema e cerchi la strada, se sei in un paese diverso dal tuo, cerchi la via per in qualche modo vederti uno spettacolo, una prima di un film incredibile. Quando sei fuori in una città e trovi e hai letto su TripAdvisor una recensione di un ristorante particolare, cerchi la via perché sei convinto che lì andrai a mangiare meglio e magari ti fregheranno più soldi, questo non è sempre detto. E questo desiderio di sapere la via, cioè il modo di raggiungere gli obiettivi, il modo di raggiungere l'obiettivo che ci mettiamo davanti, è un desiderio grandissimo. E per questo Gesù disse: io sono la via, cioè come a dire attraverso Lui possiamo raggiungere quello che veramente ci bisogna, quello che veramente ci necessita, quello di cui abbiamo bisogno nel Gesù la via. Poi cosa dire della verità? Si potrebbe fare una speculazione grandissima, ma non mi voglio fermare su questo. Tutti quanti continuano a dire questa è verità, questa è verità. Per ora realmente tra Novax, Provax e non so quali sottospecie eccetera eccetera c'è una lotta incredibile per capire qual è la verità delle realtà, qual è la verità di quello che stiamo vivendo. Ma forse, diciamo, questa verità non si potrà scoprire, non si potrà realizzare, non si potrà, e ci sono poi le fazioni di questa verità, quella verità. Ognuno di noi ha bisogno di una verità, però la differenza è che Gesù è una verità che ci farà liberi. Quando dovessimo applicare questo concetto alle notizie, alle affermazioni che oggi non ci circondano, dice: conoscerete la verità, di ogni persona che parla in maniera diversa, e la verità vi farà confusi. Perché certo, perché ovviamente ognuno ha una verità sua, ognuno dice qualcosa, e forse ci stiamo pure abituando a vivere nella confusione e ci stiamo abituando a non avere più bisogno di sapere qual è la verità. Non so se ve ne accorgete. Piano piano, quando si crea questo clima, a un certo punto la persona si stanca di capire, perché ovviamente non può approfondire, non si può andare a studiare. Persino io medico, diciamo, potrei dire tu sei medico, puoi andare a scoprire di più la verità, ma c'è da confondersi persino per i medici, immaginiamoci per non addetti ai lavori. Quindi alla fine è come se noi piano piano ci abituassimo a non cercare più la verità sulle cose, andiamo avanti sempre di più come pecoroni, o dovremmo dire pecore senza pastore, ma grazie a Dio come cristiani il pastore ce lo abbiamo, il sommo pastore. Allora perché sono cristiano? Perché realmente in Cristo ho trovato la via. In Cristo ho trovato la verità, una verità che non posso monopolizzare come nel corso degli anni. Purtroppo anche le varie chiese cristiane hanno cercato di dominare, di dire io lavo più bianco, io la verità più verità della tua, e in nome di questa verità hanno oppresso altri, giudicato altri. Però stiamo scoprendo sempre di più che la verità non è una teoria, non è una teologia, ma è la vita di Cristo. Io sono la verità. e soprattutto la vita, lì dove veramente il senso della morte sta sempre di più opprimendo le persone, dove il senso della morte sta determinando veramente una crisi profonda, dove veramente l'ombra di questa realtà, di tutto quello che finisce, della catastrofe, di tutto quello che si vede sempre più friabile, sempre più precario, sempre più difficile, incombe su di noi. Ecco perché ovviamente crescono dentro di noi le insicurezze, le paure, perché tutto è confuso, niente ci rassicura, ma realmente quello che tutte le altre religioni, dico semplice, hanno considerato come un arrivo, come una vita da andare a cogliere da qualche parte, Gesù dice: io sono la vita. E quando tu hai ricevuto Gesù, questa vita nuova, meravigliosa, è rimasta in te. Fu ad Antiochia la prima volta, se ricordate, in successione a delle persecuzioni, che i cristiani si chiamarono cristiani. Prima non si chiamarono cristiani, ve lo ricordate questo brano? Ve lo leggo velocemente. Atti 11, 24. Guardate che bello questo spaccato. Ogni tanto lo leggo e vorrei per qualche momento essere trasferito con la macchina del tempo. Ancora non l'hanno inventata, però può essere che io penso che prima tornerà Dio e ci farà uscire fuori dal tempo e dallo spazio. Così possiamo leggere dal capitolo 11, dal verso 21. Tutti annunziavano il Signore, la mano del Signore era con loro, grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. La notizia giunse anche alle chiese che erano in Gerusalemme, la quale mandò Barnaba fino ad Antiochia. Quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore deciso, determinato, perché egli era un uomo buono, pieno di fede, Spirito Santo e di fede. Una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore. E così ancora, poi Barnaba partì verso Tarso a cercare Saulo e dopo averlo trovato lo condusse ad Antiochia. Essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Allora vediamo, questa definizione di cristiano nasce in un contesto di grande gioia da una parte, ma anche di dispersione, di persecuzione. Quindi non si chiamarono cristiani perché erano i più forti del mondo, erano la nazione più forte, avevano la squadra di calcio più forte, non si identificarono con Cristo per semplicemente il benessere più grande, ma proprio perché avevano riconosciuto che tutta quest'opera di trasformazione, questo cambiamento, questa conversione, di questa esperienza incredibile che attraverso Cristo potevano fare, cioè ovviamente ha fatto definire il movimento cristiano. E allora perché sono cristiano? Non perché sono umano, perché cristiano è diventato sinonimo di umano, ma perché ho incontrato Gesù nella mia vita. Perché? Perché nessuno mi può dare, nessuno ti può dare di più di quello che Cristo ha fatto. Non è una scelta di un vestito, non è una scelta di un habitus mentale, ma è la scelta di cogliere il modo con cui Dio si è voluto riconciliare con l'umanità. E mentre tante persone ancora adorano Dio nelle forme più strane, più stravaganti, Gesù è venuto e ha potuto veramente portarci a contatto con la vera natura di Dio. A chi ha visto me, ha visto il Padre. E lì sono cristiano perché? Perché in realtà fino ad oggi non ho trovato nessuna persona al di là di Cristo che potesse offrirmi questo dono prezioso di una nuova identità. Non ho trovato nessuno che potesse perdonarmi passato, presente e futuro. Non ho trovato nessuno che potesse amarmi come sono. Mamma mia, che difficile essere amati come si è. C'è sempre un se e un ma. Ma l'amore che ho scoperto di Cristo è stato un amore incondizionato. Questo amore incondizionato ha cominciato a vincere il tuo male, il mio male, questo fatto di essere amati a prescindere. Anche se tante volte il dolore di Dio è che noi non cogliamo le sue occasioni, non cogliamo le opere preparate, non cogliamo, siamo un poco profani, come dice la Scrittura, cioè che ci scambiamo una benedizione spirituale per un sacco di fesserie, con un sacco di cose inutili, manchiamo quegli appuntamenti bellissimi che Dio ha per noi. E in questo lo Spirito Santo questa mattina veramente vuole farti capire che come cristiano c'hai un sacco di bonus, diciamolo in termini umano, che potresti realizzare semplicemente se lo sai. C'hai delle assicurazioni sulla vita, c'hai delle garanzie, c'hai dei momenti di pace, di rifornimento spirituale, ma tante volte noi siamo cristiani, realmente lo abbiamo fatto l'esperienza con Cristo, ma restiamo cristiani nominali, cristiani di forma, cristiani di mentalità, ma Dio vuole farci questa mattina cristiani pienamente vitali, come abbiamo sentito col pastore Rino che ci ha dato una sferzata, così come a dire non abbiamo fatto un'esperienza e basta. Questa esperienza ha una forza incredibile nella tua vita, nella mia vita, ha la forza veramente intanto di sottrarci veramente al male, all'inferno, ma poi di condurci verso un progetto, di insegnarci una relazione nuova, prima di tutto come figli, perché tante volte non abbiamo avuto esperienze familiari tali da formare veramente queste aree della nostra vita. Quindi Dio è padre, Dio è madre, Dio è fratello, Dio è sorella, Dio realmente è relazione familiare profonda di cui ognuno di noi ha profondo bisogno. Dio ha sviluppato un percorso bellissimo per ognuno di noi. Bellissimo non perché tutto ci va bene, bellissimo non perché tutti ci apprezzano, bellissimo non perché tutto ci viene in discesa, ma bellissimo perché lo viviamo attraverso di Lui. Questa è la scoperta grande, che non sono più io che vivo, come diceva l'apostolo Paolo, ma Cristo vive in me. E questa è un'esperienza da fare, perché se non fai l'esperienza di Cristo che vive in te, il cristianesimo o lo farai diventare formale, tanto per partecipare a qualche riunione, ogni tanto fare finta di mangiare qualcosa, o lo farai diventare realmente qualcosa di completamente inutile, oppure comincerai a scoprirne la enorme vitalità e comincerai veramente a vivere questa pienezza che non ti lascerà inoperoso, non ti lascerà sterile. Ma se nel momento in cui cominci a vivere Cristo dentro di te, ma le spinte di Cristo, le spinte dell'amore, le spinte della gioia cominceranno a emanarsi, cominceranno a cercare, ricordate quello che diceva il pastore Rino, a prendersi cura di qualcun altro, come a dire perché così. L'amore di Dio non è oh come sto bene, ma è sto bene e mi sento sensibile per le difficoltà degli altri, mi sento canale per le difficoltà degli altri. Cominciando a pensare agli altri non chissà dove, ma anche al proprio partner, la propria moglie, il proprio figlio, diventare più sensibili ai bisogni degli altri. Questo è un effetto dello scoprire Cristo, scoprire veramente la sorgente perché sono cristiano? Perché veramente in Cristo è come se potessi scoprire un'energia inesauribile, dove l'umano si ferma, dove umanamente dico basta, dove umanamente dico non ce la posso fare manco per niente, come si suol dire, dove veramente non ce la voglio fare neanche, non ce la posso, neanche non ce la voglio, ma lo Spirito di Dio che è dentro di me mi spingerà dolcemente e mi dirà ce la puoi fare. Ci alziamo in piedi. E lo Spirito Santo questa mattina prima cosa ti brama, ti desidera fino alla gelosia, desidera per te il meglio. E il meglio che poteva desiderare lo ha realizzato quando ti ha portato a una relazione con Cristo. Non una religione, ma una relazione. Però quello è solamente l'inizio, sorella, fratello. Quello è semplicemente il contatto. Ed è meraviglioso ogni tanto ritrovare la gioia di questa presenza. Ogni tanto ci dimentichiamo di avere Cristo dentro e ci perdiamo nei meandri della nostra mente. Poi in un momento magari lo Spirito Santo ci risolleva, ci ridà la prospettiva, ci mette in un'ottica diversa e ci fa vedere già le cose in una maniera diversa. E allora rimettiamo come in piedi un progetto e ci ritroviamo come veramente con un significato, con un senso. Ci sono momenti in cui vediamo la realtà solo in maniera umana e ci viene di scappare, di fuggire, di nasconderci. Ci viene veramente di arrampicarci sui muri lisci, come si suol dire, ma non ce la possiamo fare. Ma se guardiamo la vita attraverso Cristo, e allora ritroviamo di colpo la gioia di guardare avanti con speranza. E questo guardare avanti con speranza tante volte spingerà le altre persone. Mi viene un altro versetto e concludo con questo versetto che si trova in 1 Pietro 3,14. Dice: siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Quando veramente tu cominci a vivere questa diversità, questo miracolo di superare la paura, questo miracolo di amare, questo miracolo di essere solidale, questo miracolo di spendere la tua vita per gli altri, questo miracolo di superare degli esami, e allora vedrai che intorno a te le persone ti chiederanno spiegazioni, come a dire: ma com'è possibile che stai vivendo questa pace nonostante tutto? Sì, ti sei arrabbiato, ma ora sei in pace. Com'è possibile che c'hai ancora speranza dentro? Com'è possibile? Forse sei un incosciente, forse sei un demente, forse sei uno che non capisce quello che c'è, la realtà. No, la capiamo bene. Ma Dio ha messo in noi la speranza e allora noi le possiamo dare. Possiamo rispondere a quelli che ci chiedono ragione di questa speranza. Cosa leggono le persone? Ci ricordava un poco anche il pastore Rino. Cosa leggono in te? Cosa leggono? Una persona solamente indaffarata? Una persona che semplicemente corre da un impegno all'altro? Una persona nevrotica che vive uno stress? Questo, in qualche modo tutti siamo un poco stressati, ma cosa leggono le persone in te? Ma leggono quello che leggi tu. Se tu cominci a leggere la vita di Cristo, anche gli altri leggeranno la vita di Cristo. Se tu non la leggi in te, neanche gli altri la leggeranno. E allora questa mattina vogliamo veramente riabbracciare questa vocazione dell'essere cristiano con tutto noi stessi, con tutti i valori aggiunti, con tutti gli add-ons, come si dice, gli add-ons, con tutti i bonus, con tutto quello che comporta, ma anche con tutto quello che sono le difficoltà in un mondo sempre più ostile, non ai cristiani, ma alla vita di Cristo. E i cristiani dovrebbero, dicevo, portarla alla vita di Cristo. Quindi se il mondo vi odia, non temete. ha prima odiato me. Se il mondo vi accende un fuoco attorno, non meravigliatevi come se vi avvenisse qualcosa di strano. Se il mondo vi viene contro, lo ha fatto con lo Spirito di Cristo, lo farò con quelli che sono portatori di Cristo, e non perché portatori di dottrine, di integralismi, di teologie strane, di settarismo, ma solamente perché portatori di luce. Io voglio questa mattina chiedere a Dio che si accenda la luce nella tua vita, nella mia vita, in una maniera più grande, che possiamo risplendere. Chi vuole risplendere di Cristo? Chi vuole risplendere della sua presenza, della sua gloria? Chi vuole dire bisogna che io diminuisca e lui cresca? Io voglio dire, Signore, Signore, più di Cristo. Non che mi devi dare più di Cristo, io che scopro più di Cristo in me, più della sua vita, più della sua missione, più dei suoi obiettivi, più. Non lasciare intorpidirti, non lasciare veramente irreligiosirti, non lasciare impigrirti, perché questa è l'azione del male. Lui sa quanta potenzialità c'è in te, lui sa le chiamate che Dio ha fatto dentro di te, lui sa quanto frutto puoi portare, ma non te lo dimenticare, e attivati e credici e pagane anche il prezzo, nel nome di Gesù benedetto in eterno. Preghiamo. Signore, perché siamo cristiani? Perché sono cristiano questa mattina e non buddista, non di filosofia zen, non islamico, non perché abbiamo trovato in te la salvezza eterna. Abbiamo trovato che le tue parole, pur essendo ferme, estreme, sono parole di vita. E qualche volta anche noi abbiamo forse detto ce ne andiamo, ma poi dentro è venuta una voce: dove ce ne andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Per questo siamo cristiani, Signore, perché tu sei la via, perché tu sei l'unica via che spunta, perché tu sei la verità. Perché veramente, dopo che abbiamo cercato tante verità brutte e ci siamo costruiti tante verità, illusioni, alla fine l'unica verità degna di essere creduta è la tua, Signore, perché tu sei la verità e tu hai detto sempre in verità vi dico. Perché non hai voluto veramente prendere in giro, non hai voluto bleffare, non hai voluto manipolare, ma sei tu ad avere pagato, sei tu ad essere stato veramente ammazzato per la nostra salvezza. Ecco perché questa mattina ti diciamo, Signore, che siamo orgogliosi di essere cristiani, non ce ne vergogniamo, e anche se il mondo non comprende, ci sarà un momento in cui tutto sarà chiarito, tutti si piegheranno, tutti si inginocchieranno davanti a te, ma noi vogliamo farlo oggi, noi vogliamo credere oggi, noi vogliamo vivere oggi la tua chiamata, noi vogliamo andare avanti per la forza del tuo Spirito. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen e amen. Dio vi benedica, buona domenica.